Prima Giovanni, capitolo 2, versetti da 3 a 6. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Fin qui la lettura della parola del Signore. Se nel V secolo avanti Cristo vi foste trovati a passeggiare nell'antica Atene, avreste potuto imbattervi in un uomo dalla corporatura massiccia, in realtà era stato anche un guerriero nella sua vita, quando era giovane, e anche dai lineamenti piuttosto grossolani, del quale, cominciando a discutere con lui, almeno da principio, avreste pensato che si trattasse di un povero ignorante, di una persona che non sapesse molte cose. Quest'uomo vi avrebbe rivolto molte domande, mostrandovi di non sapere nulla, dandovi l'impressione che non sapesse nulla, e vi avrebbe così fatto parlare a lungo e poi vi avrebbe messo in crisi, dimostrandovi mediante la sua potente logica che i veri ignoranti eravate voi e che la via della felicità era quella della vera conoscenza. Costui era Socrate, un famoso filosofo, uno dei più noti filosofi dell'antichità. Un umanista che nel 399 avanti Cristo fu condannato dai suoi contemporanei a bere un potentissimo veleno, la cicuta, con l'accusa di essere un ateo, di non credere negli dèi. Ora, sebbene Socrate come filosofo attribuisse alle parole conoscenza e verità un significato completamente diverso da quello che la Bibbia e i cristiani attribuiscono, possiamo però concordare con un principio di fondo che lui insegnava, ed è questo: possedere la vera conoscenza significa avere la vera felicità. E l'ignoranza e la falsa conoscenza sono la causa di ogni infelicità. Ed è vero, fratello, è vero. Non attribuendo a queste parole il valore che Socrate dava, ma attribuendo il valore cristiano, biblico, soprattutto quello, il modo in cui Giovanni parla di conoscenza, di verità, noi possiamo concordare che le persone più infelici sono le persone che non conoscono la verità, che le persone più infelici sono quelli che si ingannano intorno a ciò che è vero ed è giusto, e che le persone più felici a questo mondo sono coloro che conoscono la verità e che sono giunti ad avere la certezza di conoscere Dio e la verità intorno a Dio. Ora, questa è una breve introduzione che mi serve a farvi comprendere che Giovanni applica proprio questo principio dai versetti 3 a 6, affinché i destinatari di questa epistola potessero possedere la gioia completa. Vi ricordate che uno degli scopi per i quali Giovanni scrive è questo, affinché questi, i destinatari di questa epistola potessero avere la gioia completa. E questa gioia completa deriva dalla comunione con Dio in Cristo, e questa comunione deve essere autentica, vera, deve essere preservata. E perché Giovanni scrive così? Perché sa che ci sono alcuni che si ingannano proprio su questo punto essenziale, e dicendo di avere conosciuto Dio, in realtà, dicendo di essere in comunione con Dio, in realtà non sono che degli illusi, si ingannano, e dei bugiardi. Costoro, dice Giovanni, non sanno nulla, pensando di sapere chi è Dio, non sanno di non sapere. Ritenendo e dicendo di avere conosciuto Dio, non conoscono e non sono a conoscenza che non conoscono nulla. Questo è il problema. I cristiani invece, secondo il modo in cui Giovanni li descrive, sono persone che conoscono Dio. I cristiani sono persone che conoscono Dio. Non solo conoscono alcune cose intorno a Dio, non solo parlano di Dio in modo corretto, dicono le cose giuste su Dio, ma lo conoscono personalmente perché sono stati conosciuti da Lui. E i cristiani non solo conoscono Dio, ma sono persone che possono giungere a questa consapevolezza, a questa certezza di averlo conosciuto. Cioè non solo lo conoscono, ma sanno di conoscerlo. Credo che qualcuno di voi che ha avuto modo di studiare la teoria evoluzionistica sa che gli evoluzionisti distinguono vari tipi di esseri umani, gli uomini di Neanderthal, l'Homo sapiens e poi l'ultimo e il più evoluto, secondo quella teoria, è l'Homo sapiens sapiens, l'uomo che sa di sapere, non solo l'uomo intelligente che sa, ma l'uomo che sa di sapere, che ha coscienza di sé e coscienza della propria conoscenza. Ora, permettetemi di fare questo paragone, i cristiani sanno di sapere, conoscono di aver conosciuto Dio. E questo è il messaggio che noi troviamo proprio in questi versetti. E sapendo di sapere, hanno la vera felicità. Con questo messaggio, nell'ambito dell'esposizione di prima Giovanni, cominceremo a trattare la dottrina della certezza della salvezza. Io vorrei suggerire a chi non era presente, ma anche a chi era presente, di riascoltare i due messaggi che 2 settimane fa il fratello Steve Hartland ha predicato in mezzo a noi sulla dottrina della certezza della nostra adozione. Sono così importanti e certamente sono un'esposizione completa del soggetto. Io non tratterò questa mattina il soggetto della certezza, cercando esaurientemente, cercando di attenermi e di esporre questi versetti che abbiamo letto. E per questa ragione mi sentirete ritornare continuamente sul tema della certezza. Il titolo di questo sermone stamattina, lo dico a beneficio del fratello Giovanni che mi chiede sempre i titoli, è certezza numero 1, significa ci sarà certezza numero 2, numero 3, eccetera, non so quanto fino alla fine. In ogni caso, fratelli, in questi versetti in particolare Giovanni, l'apostolo Giovanni, pone davanti a noi due segni che, se possono essere osservati in coloro che professano di essere credenti, sono chiari e indubitabili indizi del loro effettivo stato di grazia davanti a Dio, della loro salvezza. E i due segni sono quelli dell'ubbidienza a Cristo e della somiglianza a Lui. Prima di guardare questi due segni da vicino, e forse guarderemo soltanto al primo questa mattina, osserviamo la natura di questa certezza. Al versetto 3, tenete le vostre Bibbie aperte, leggiamo questo: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. E troviamo qui in questa epistola la prima menzione del termine, del verbo sapere, conoscere, che sebbene qui è tradotto in due modi, sappiamo e sapere e conoscere, in italiano sono due verbi diversi, nel greco è il medesimo verbo, la medesima parola. E quindi potremmo tradurre e leggere: da questo conosciamo che l'abbiamo conosciuto. I traduttori hanno preferito mettere sapere per non ripetere, visto che l'italiano ci permetteva questo, permetteva loro questo, per non ripetere due volte il verbo conoscere, hanno scritto sappiamo che l'abbiamo conosciuto, ma letteralmente, per farvi comprendere la forza di quello che Giovanni intendeva dire, possiamo leggere da questo conosciamo che l'abbiamo conosciuto. E Giovanni quindi sta parlando della conoscenza di Dio da parte nostra, che poi è sinonimo di comunione con Dio. Prima avevo parlato della nostra unione, della nostra comunione con Dio. Tutto il capitolo 1 parla di questo. E adesso, parlando della conoscenza di Dio, si riferisce alla stessa cosa. La consapevolezza, la coscienza o la certezza che possiamo averlo conosciuto davvero e essere in comunione con Lui. Sono molte le cose che possiamo sapere in modo intuitivo, anche meccanico, senza avere la profonda consapevolezza, coscienza del loro significato. Penso ai nostri bambini che studiano le lezioni di storia, di geografia, e imparano i termini, imparano a ripetere quelle lezioni, ma molte volte scopriamo che dopo qualche giorno quello che avevano imparato e che erano stati capaci di ripetere con una certa abilità è del tutto cancellato dalla loro mente. È successo? Succede, bambini? Che una lezione che conoscevate bene un paio di giorni fa, qualche settimana fa, è completamente svanita. È come se non l'aveste mai studiata. Perché? Perché avevate esercitato la vostra memoria, era stata messa in una parte del vostro cervello dove poteva risiedere per un po' di tempo, ma non essendo quella cosa profondamente nel vostro cuore, non avendola compresa pienamente, profondamente è andata via. Ora, questo non è il caso di ciò che Giovanni sta dicendo. Noi non soltanto sappiamo alcune cose, abbiamo alcune informazioni intorno a Dio, abbiamo imparato una lezione, una domanda del catechismo, sappiamo rispondere. Noi sappiamo di avere conosciuto Lui. Quindi, qua si sta parlando di una consapevolezza, di una coscienza, di una certezza, non di lezioni imparate a memoria. E questa certezza è ottenibile, si può avere, si può ottenere. Ci sono molte persone, se parliamo con i nostri amici cattolici romani, ci diranno che essere certi della nostra salvezza è pura presunzione. E siamo stati a Torino e abbiamo avuto la possibilità di visitare il museo egizio. Gli egiziani avevano una fortissima dottrina dell'aldilà. Siamo arrivati in una certa sala dove c'erano tante mummie, e sui muri c'erano dei papiri riccamente dipinti e illustrati, dove veniva rappresentata la scena che ogni egiziano che stava per morire si aspettava di vivere. C'erano delle divinità e poi una bilancia sulla quale da una parte si misuravano e si pesavano le buone azioni e dall'altra parte le cattive azioni. Ed era il momento della verità, ed era il momento della grande suspense. E io mi immagino qualunque egiziano che stesse per morire che si domandava: la bilancia da quale parte penderà? Sono state di più le mie buone azioni o le mie cattive azioni? E se la bilancia pendeva dal lato delle cattive azioni, c'era una certa divinità che divorava immediatamente l'anima del defunto. Diversamente era accolto nell'eternità. Ora, vedete, fratelli, quindi anche gli egiziani, come i moderni cattolici romani, sono sulla stessa linea d'onda. Non possono essere certi di quello che accadrà nel giorno del giudizio universale. È un'incognita. Saranno di più le buone azioni o di più le cattive azioni? Invece la Scrittura ci insegna che si può essere certi della condizione della nostra anima e della nostra salvezza. E tutte le grandi confessioni evangeliche lo hanno messo in chiare lettere. Non voglio andare e percorrere tutti i documenti evangelici, le varie confessioni di Westminster, la confessione di Fede Battista del 1689, il sinodo di Dort, eccetera, ma vi voglio soltanto leggere una domanda e una risposta del Catechismo Minore di Westminster che abbiamo tradotto. La domanda numero 37. Quali sono in questa vita i benefici che accompagnano o scaturiscono dalla giustificazione, dall'adozione e dalla santificazione, quindi dalla salvezza? E la risposta è questa: in questa vita, ora, i benefici che accompagnano o scaturiscono dalla giustificazione, dall'adozione e dalla santificazione sono la certezza dell'amore di Dio, la pace della coscienza, la gioia nello Spirito Santo, la crescita nella grazia e la perseveranza in essa fino alla fine. La prima è questa, la certezza dell'amore di Dio. E vedete, fratelli, noi possiamo essere certi, possiamo giungere ad essere certi della nostra condizione davanti a Dio, del fatto che Dio ci ha amati in Cristo e che quindi siamo Suoi diletti, apparteniamo a quel numero benedetto di coloro che lo godranno per l'eternità. Possiamo giungere a questo. E questa è la più grande consolazione che un uomo possa avere. Il puritano Thomas Brooks lo definisce il cielo sulla terra. Ed è così, la dottrina della certezza, quando non è solo una dottrina, ma è un'esperienza, è il cielo sulla terra. E per usare delle espressioni bibliche, questa grande consolazione è ciò che la Scrittura definisce la pienezza della speranza. Ebrei 6:11. Giungere alla pienezza della speranza. Oppure, sempre in Ebrei 10:22, la piena certezza di fede. O ancora, in 1 Giovanni 3:19, la sicurezza del nostro cuore davanti a Lui. Ed è qualcosa verso cui dobbiamo impegnarci. E l'Apostolo Pietro dice e ci esorta a rendere sicura la nostra vocazione e la nostra elezione. Ora, non mi trattengo oltre, anche perché questi temi sono stati esaurientemente affrontati due settimane fa, in quella predicazione in quelle predicazioni alle quali vi accennavo, ma voglio andare un po' oltre, riguardo alla natura di questa certezza. Qui Giovanni ci sta offrendo un criterio, un modo in cui noi possiamo giungere a ottenere questa certezza. Qual è questo criterio? Qual è questo modo? È un criterio oggettivo e verificabile piuttosto che soggettivo e imponderabile. Lasciate che vi spieghi queste parole. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Giovanni ci dice che per esaminare e discriminare il nostro cuore, giudicare quale sia la nostra condizione davanti a Dio, dobbiamo seguire questo criterio, osservare la nostra ubbidienza ai comandamenti di Cristo. Dall'osservanza dei Suoi comandamenti, dall'osservanza alla Sua parola, noi possiamo comprendere se lo abbiamo conosciuto o se non lo abbiamo conosciuto. In altre parole, Giovanni ci sta dicendo, se volete essere certi della vostra salvezza, non cercate di ascoltare una voce interiore. Non cercate di fare qualche esperienza mistica, estatica. Non desiderate e non ricercate un'esperienza e una rivelazione speciale. Tutte queste cose, infatti, possono anche esserci, ma rimangono dentro di voi, non possono essere valutate né dagli altri e né in realtà nemmeno da voi stessi. Certo, per le persone che ottengono queste esperienze estatiche, mistiche, possono essere cose importanti e molto reali, ma queste cose non sono prove positive che ci indirizzano in questo senso e ci danno la certezza che abbiamo conosciuto Dio. Io ricordo cosa mi accadde i primi tempi della mia vita cristiana, i primi mesi del 1985. Il Signore mi salvò e ricordo che attraverso la conoscenza della parola del Signore, attraverso la lettura, la meditazione, la preghiera, io osservai in poco tempo immediatamente un grande cambiamento nella mia vita. Tutte le cose vennero sconvolte. Il mio modo di pensare, il mio modo di parlare, i miei amici, il mio modo di comportarmi in casa, il mio modo di vestire, la lunghezza dei miei capelli. Tutto cambiò, tutte le cose che interne cominciarono ad avere un effetto nell'esteriore. E ricordo anche che dopo poco tempo feci quell'esperienza comune a molti cristiani, che John Bunyan ha espresso mirabilmente in quell'immagine del pantano dello scoraggiamento. Coloro che si allontanano un po' dalla città della distruzione, a un certo punto vengono assaliti dai dubbi, dalle preoccupazioni, dalle difficoltà, dallo scoraggiamento. E ricordo che un pomeriggio, trovandomi in casa di questo giovane che mi parlava del Signore, esposi a lui i miei dubbi, le mie preoccupazioni, e questo ragazzo mi disse: non posso farti niente, prega il Signore. E ricordo che per la sua benignità e per la sua grazia, il Dio mi consolò nella preghiera, ebbi una, tra virgolette posso dirvi, una esperienza che mi risollevò, un versetto della scrittura, una emozione interiore. Ma questa cosa per me passò. Quello che restò nella mia vita era che tutto era cambiato. E ricordo che una volta mi portarono a casa di una certa sorella. Questa sorella in realtà non era un membro della chiesa che frequentavo, per me era completamente nuovo, ma era un luogo dove si pregava. E ricordo che questa sorella mi fece una domanda, mi disse: beh, parlami delle tue esperienze. E io parlai a questa sorella della mia esperienza di salvezza, del Vangelo che avevo scoperto nella scrittura, della mia vita trasformata, della di tutto quello che era accaduto, che aveva fatto di me veramente una nuova creatura. E questa sorella ascoltava pazientemente, ma non sembrava molto eccitata dalle cose che le dicevo, molto contenta. E mi disse, e cominciò a farmi altre domande, ma non hai fatto altre esperienze, non hai fatto altre esperienze, fino a quando io per farla contenta non le raccontai questa esperienza che avevo avuto quel pomeriggio. E allora la vidi andare in estasi. Questa cosa non l'ho mai dimenticata, perché è espressione di un tipo di cristianesimo, vedete cari fratelli, che non guarda alla sostanza, ma guarda alla schiuma, non all'arrosto, ma al fumo. Se io le avessi raccontato di quella esperienza senza averle parlato della mia trasformazione di vita, sarebbe stata ugualmente contenta. Ma fratelli, qui Giovanni ci indica in tutt'altra direzione. Noi da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto, non dalla gioia, non da un'esperienza mistica, ma dal fatto che siamo persone che ubbidiscono ai suoi comandamenti. Noi conosciamo che lo abbiamo conosciuto così. Qualcosa di oggettivo, di verificabile. Qualcosa che altri possono vedere e che è una testimonianza a me stesso, prima che sia una testimonianza ad altri. La prova dell'ubbidienza ai comandamenti di Cristo. Quindi questi versetti ci indicano un criterio mediante il quale noi possiamo stabilire ed essere accertati nel nostro cuore. Oggettivo, verificabile. E poi voglio farvi osservare anche un'altra cosa. Questi versetti ci insegnano a fare attenzione non a un solo testimone, ma a fare attenzione alla voce di molti, di vari testimoni. Questi versetti presi nel loro insieme ci insegnano che sarà necessario un coro di voci che cantano in armonia piuttosto che una sola testimonianza. Questa è la ragione per la quale Giovanni, proprio in questi versetti, dopo aver menzionato il segno dell'ubbidienza, aggiunge immediatamente un altro segno, che è quello della somiglianza a Cristo. Guardate la fine del verso 5, del versetto 5 e il verso 6. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Proprio quello che aveva detto al versetto 3. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. E ce ne sono altri di questi segni. Più avanti parlerà dell'amore fraterno, più avanti parlerà dell'amore per la verità e dell'amore alla rivelazione della Scrittura, eccetera. In altre parole, Giovanni ci dice: osservate e fate attenzione alla voce di vari testimoni, se volete essere sicuri. Perché, fratelli? Perché alcuni che si appoggiano sulla voce di un solo testimone, molte volte si ingannano. Perfino nell'Antico Testamento era scritto che solo la voce di due o di tre testimoni doveva essere ascoltata. Ci sono persone che fondano la loro certezza sul fatto che aderiscono a un credo. Io credo queste cose. Le ho accettate, le ho capite. Partecipo ai sacramenti di una chiesa, frequento una certa chiesa cristiana, osservo i comandamenti di Dio, ma queste cose da sole non costituiscono una prova definitiva della nostra salvezza. Dobbiamo osservare la voce di vari testimoni, dobbiamo fare attenzione alla testimonianza di vari elementi e raccoglierli insieme. Quindi queste cose riguardano, fratelli, la natura di questa certezza. È ottenibile, è fondata su un criterio oggettivo, verificabile. L'ubbidienza è, deve essere sostenuta da vari testimoni. E adesso passiamo ad esaminare questo segno in particolare dell'ubbidienza. I versetti da 3 a 5 rispondono alla domanda di alcuni che desiderano sapere se possono considerarsi dei veri credenti o meno. Come faccio a sapere se sono un vero credente? Come faccio a sapere se sono un vero cristiano? Vedete, fratelli, questa è una domanda che non si pongono tutti quelli che professano di essere cristiani. Anzi, vi dico che questa è una domanda che si pongono particolarmente e preoccupa e inquieta in un modo speciale coloro che possiedono una concezione teologica calvinista. Vi posso spiegare? Noi siamo le persone che ci poniamo continuamente questa domanda. Ma sono veramente un cristiano? Sono veramente un credente? Una persona che ha ottenuto una fede salvifica in Cristo? Noi, non altri. Per quale ragione? Perché noi abbiamo una concezione della fede molto alta. Se andate in quelle chiese che insegnano che una persona diventa credente perché ha alzato la mano e ha risposto a un appello, ha percorso un corridoio e ha fatto la preghiera della fede, queste persone non si porranno mai questa domanda. Io sono un vero cristiano perché? Perché ho accettato, ho detto sì, ho dato il mio consenso e ho accettato Cristo come personale salvatore, non c'è nessun dubbio che io sia un credente, io credo in Cristo. Perché è stato loro insegnato così. Ma la Scrittura non insegna questo. E nella nostra Chiesa noi non insegniamo che un atto esteriore, che una decisione personale è uguale ad avere la fede salvifica in Cristo. No! La fede salvifica in Cristo non è qualcosa che il cuore dell'uomo può produrre o di cui il cuore umano è capace. È il frutto della rigenerazione, dell'opera dello Spirito Santo. Chi può credere? Può credere soltanto colui che è stato rigenerato, che è nato di nuovo per lo Spirito Santo. Ed ecco qui il problema. Sono nato di nuovo? Come faccio a saperlo? Ecco, fratelli, noi dobbiamo imparare che Gesù ci ha insegnato a fare distinzione tra una fede autentica e una fede falsa. Gesù ci ha parlato di persone che credono per un tempo, di una fede temporanea, quindi. Gesù ci ha insegnato di persone che si entusiasmano per un po' di tempo e dopo un po' tutto quello che sembrava fosse la promessa di una grande opera svanisce. La Scrittura ci insegna di persone che credono e vengono battezzate e per un periodo di tempo perseverano, ma poi cadono completamente, rinunciano, rinnegano Cristo. Come possiamo spiegare queste cose? La Scrittura ci insegna dei demoni che credono e tremano, ma rimangono ribelli. Quali sono? Li possiamo spiegare solo in un modo, ammettendo che esiste una vera fede e ciò che sembra essere fede, mentre non lo è. Una fede che per natura non è salvifica, non è autentica, non è il risultato della rigenerazione, ma è semplicemente qualcosa di più basso, di umano. Allora, i cristiani, e voglio dire coloro che si definiscono calvinisti, avendo la conoscenza e la comprensione di questo, si pongono continuamente questa domanda. Sono un vero cristiano? Ho creduto veramente? Allora, Giovanni ci insegna come possiamo rispondere a questa domanda. E la prima cosa che ci insegna in questi versetti è questo, che l'ubbidienza ai comandamenti di Cristo deve considerarsi un segno indicativo della reale condizione di un uomo al cospetto di Dio. L'ubbidienza ai comandamenti di Cristo è prova positiva della conoscenza di Dio. Questa certezza di avere conosciuto Dio, ci dice Giovanni, non la otteniamo direttamente da Dio. Non la otteniamo guardando a Dio per ottenere una rivelazione speciale o ricercando un'influenza dello Spirito Santo. Se vogliamo essere certi, dobbiamo guardare in un'altra direzione. Non guardate a Dio, non guardate prima dentro voi stessi, guardate prima ai comandamenti di Dio. E dopo aver guardato ai comandamenti di Dio, guardate a voi stessi e al modo in cui li osservate. Vi posso spiegare questo? Ecco qui, davanti a me ci sono le due tavole della legge. La prima tavola, con i primi quattro comandamenti, i miei doveri nei confronti di Dio. La seconda tavola, con gli altri sei comandamenti, i miei doveri nei confronti del prossimo. Queste due tavole sono state sintetizzate dalla bellissima espressione: ama il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, e ama il tuo prossimo come te stesso. Eccole qui le due tavole della legge di pietra, scolpite dal dito di Dio. Come le giudico? Come le valuto? Trovo queste tavole della legge fredde, pesanti, inaccettabili, impossibili da portare? Mi sento schiacciato quando guardo a questi doveri, oppure scopro che quando leggo, rifletto, medito, studio, esamino e considero i comandamenti di Dio e della legge morale, li amo, e perché trovo che quella legge ha una corrispondenza nel mio cuore. Quella legge non è scritta su tavole di pietra, ma per lo Spirito Santo è scritta nel mio cuore. E posso dire come il salmista: oh, quanto amo la tua legge! Essa è la mia meditazione di tutto il giorno. Quando mi pongo davanti alla legge di Dio, sebbene quella legge mi convinci che sono un peccatore, e considerando le cose scritte lì davanti a me, devo dire: Signore, abbi pietà di me. Pure il mio diletto, il mio piacere, il mio desiderio, la mia lotta continua è quella di vivere mettendo in pratica col cuore quei comandamenti. Ecco che cosa dobbiamo considerare. Se vogliamo avere certezza nel nostro cuore, poniamoci davanti alla legge morale di Dio. Guardiamo i comandamenti di Dio e guardiamo qual è la nostra attitudine interiore e poi anche esteriore nei confronti di quella legge. E poi andiamo davanti ai comandamenti di Cristo. Andiamo a leggere il Sermone sul Monte. Non fate per piacere come quelli che dicono: il Sermone sul Monte è per Israele. Il Sermone sul Monte è una regola impossibile da mettere in pratica. Coloro che fanno così sono quelli che non vogliono ubbidire a Cristo. Il Sermone sul Monte descrive i veri discepoli di Cristo. Descrive nelle beatitudini coloro che sono come Cristo. Apriamo il discorso di Gesù sulla montagna, capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo. Cosa vi troviamo? Troviamo Gesù che parla delle beatitudini e domandiamoci: Signore, sono io quell'uomo beato perché è povero in spirito? Sono colui che si riconosce misero, assolutamente miserabile, senza di te, senza nulla? Sono io quella persona che fa cordoglio? Sono io quel genere di persona che è affamato e assetato della giustizia, che è mansueto, che è misericordioso, che è puro nel cuore, che si adopera per la pace, che è perseguitato? per amore del tuo nome. Sono io quella persona che ha una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei. Sono io quella persona che cerca di vivere mettendo in pratica la regola d'oro di fare agli altri quello che vorrei che gli altri facessero a me. Sono io quella persona che prega, digiuna, offre, come Cristo ha insegnato in questo discorso. Sono io quella persona che mette in pratica i comandamenti di Cristo e la sua parola, altrimenti non sono altro che un uomo stolto che costruisce la sua casa sulla sabbia. E quando guardo gli altri comandamenti di Cristo, il comandamento del battesimo, i comandamenti che riguardano tutti quanti i suoi discepoli, di unirsi a una chiesa, di amare i fratelli come Lui ci ha amati. Questo è il mio comandamento, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Quando leggo questi comandamenti, qual è la mia risposta? Se vogliamo avere la certezza, prima di guardare a Dio aspettandoci da Lui che cada, che getti dal cielo un fogliettino sigillato con la cera lacca, o che ci apra il libro della vita per farci vedere il nostro nome lì, guardiamo alla legge di Dio e guardiamo a come noi ci poniamo davanti a quella legge. E inoltre, fratelli, la mia certezza deriva dalla conoscenza dei comandamenti e dalla constatazione di questa ubbidienza evangelica a Cristo, perché l'ubbidienza è il frutto della grazia e deriva dall'amore per Cristo. Io credo che tutti quanti voi conoscete bene quello che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, il verso 15 dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, colui mi ama. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà. Verso 23. Cari fratelli, questa è la prima cosa che dobbiamo guardare. E se vogliamo comprendere, avere, giungere ad avere la certezza che abbiamo conosciuto Dio, dobbiamo fare un'altra osservazione. Io sono sicuro perché ubbidisco e sarò salvato. Il nostro ragionamento deve essere questo: c'è stato un tempo in cui non ubbidivo ai comandamenti di Dio. Anzi, li odiavo di cuore. Adesso non è più così. Per quale ragione? Perché sono stato rigenerato dallo Spirito Santo. Il mio cuore è stato inclinato alle vie delle testimonianze divine. Adesso amo la legge di Dio. Perché questo cambiamento? Perché Dio, mentre ero ancora un peccatore e un empio, mi ha salvato e ha operato in modo da trasformare la mia volontà e i miei desideri. La mia ubbidienza è il frutto santo della radice santa. Se ubbidisco è perché sono stato salvato, l'ho conosciuto e sarò salvato. Ma, e mi accingo a concludere, Giovanni sembra che non sia contento di avere affermato questa verità in modo positivo. Io credo che Giovanni nel verso 3 ha detto tutto quello che doveva dire, perché dice: sappiamo che l'abbiamo conosciuto da questo, se osserviamo i suoi comandamenti. Perfetto, io credo che più chiaro di così non poteva essere, ma Giovanni vuole affermare un'altra cosa, dice un'altra cosa, e afferma negando il contrario. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è in lui. Perché dice così? Perché dopo aver affermato positivamente una verità, poi negativamente, si usa di un argomento negativo, parla di persone che dicono io l'ho conosciuto, però non osservano i suoi comandamenti. E Giovanni dice questo è bugiardo, la verità non è in lui. Perché? Perché come cristiani spesso siamo confusi e non sappiamo cosa pensare in certe occasioni. Il nostro desiderio di essere caritatevoli, benigni nei confronti degli altri potrebbe indurci a commettere gravi errori di valutazione. A volte noi pensiamo, ma in fondo la salvezza è per sola grazia, mediante la sola fede. Le opere non sono necessarie per essere giustificati. E poi, tra l'altro, dobbiamo anche essere pazienti, dobbiamo sapere aspettare il momento in cui certe persone giungono alla maturità affinché mostrino la forza della grazia. Ora, fratelli, certamente queste sono benedette verità, la salvezza è per sola grazia, la giustificazione è per sola fede e noi dobbiamo aspettarci una vita vigorosamente santa non da una persona che si è convertita l'altro ieri, ma da uomini maturi, uomini fatti in Cristo. Però qui il problema è diverso. Giovanni non sta parlando di persone che sono, possiamo dire, bambini in Cristo e giovani nella grazia. Qui Giovanni sta parlando di persone che fanno una precisa confessione di fede che riguarda Cristo e che dicono io l'ho conosciuto, lo confessano apertamente e come altrettanto apertamente vivono trasgredendo e disubbidendo ai suoi comandamenti. Queste persone in questo caso non sono gli ignoranti o i deboli verso le quali abbiamo il dovere di essere compassionevoli e di istruirli facendo loro notare i loro errori e i loro peccati, perché questo genere di persone, quando sono amorevolmente corrette, si ravvedono e mettono tutto il loro impegno, la loro intenzione per correggersi e combattere contro le loro debolezze. Qui Giovanni non sta parlando di persone ignoranti o deboli, qui Giovanni sta parlando di persone che, pur mantenendo una corretta professione di fede, pur dichiarando le cose giuste intorno a Cristo, pur pretendendo di essere persone in comunione con Dio in Cristo, queste persone si ribellano ai chiari comandamenti della Scrittura, non li osservano, ed anche la loro condotta empia mostra che cercano di arrampicarsi sugli specchi, di trovare tutte le giustificazioni per poter dire questo versetto, questo modo, discorsi che sono soltanto ingannevoli per se stessi e per gli altri. In altre parole, qui non si parla di semplici, qui si parla di persone che pretendono di essere ciò che non sono. Non si parla di giovani nella fede, si parla di persone che sono avverse alla volontà di Dio e non vogliono sottomettersi e non vogliono ubbidire. Questo è il caso di coloro che hanno conosciuto la verità e poi si sono così allontanati fino a giungere alla tiepidezza, allo sviamento e anche all'apostasia, che questa è la strada. Potete leggere di queste persone in Ebrei 6, 1 a 8 o in Ebrei 10, verso 26. Perché possiamo essere così sicuri? E qui Giovanni ci invita a non essere sconcertati, a non essere indecisi su come dobbiamo giudicare queste persone. Perché? E questa è l'ultima cosa che vi dirò prima di darvi qualche applicazione. Perché? Perché Giovanni ci dice, se c'è una persona che dice di averlo conosciuto, ma non ubbidisce alla volontà di Dio, ai suoi comandamenti, dovete considerarlo un bugiardo e una persona che non ha assolutamente la sua verità. La verità non è in lui. Perché? Perché guardate cosa dice il versetto 5. Chi osserva la sua parola, l'amore in lui, l'amore di Dio è veramente completo. Che cosa significa questa frase? Cosa significa questo versetto? Questa parola completo è un verbo, è un termine che si può tradurre anche perfetto, compiuto, e può anche tradursi, esprime l'idea di aver raggiunto lo scopo, di essere giunto a perfezione. Questo è il verbo telio. Ascoltate quindi come si può intendere questo versetto. Questo versetto si può tradurre in chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio veramente ha raggiunto il suo scopo, è giunto a perfezione. Che vuol dire? Qual è lo scopo dell'amore di Dio? Perché Dio ha tanto amato il mondo? Perché Dio ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna? È la prima risposta che ciascuno mi darebbe. Ma cosa significa avere la vita eterna? Significa vivere eternamente? Vivere a lungo? No, fratelli. La vita eterna, prima di essere una dimensione temporale, è una dimensione qualitativa. Una vita che è di qualità superiore. Una vita eterna. La vita di Dio. Vi voglio far leggere solo un paio di versetti per persuadervi che lo scopo per il quale Dio ci ha amati è quello di fare di noi persone simili a Cristo, sante, di restaurare in noi l'immagine di giustizia e santità che aveva dato all'inizio ad Adamo. Guardate insieme a me soltanto alcuni versetti, ne ho molti di più di quanti ve ne leggerò, ma voglio farvi vedere solo, dimostrarvi con la scrittura che l'amore di Dio è perfetto, raggiunge il suo scopo, non quando ci libera dall'inferno, ma quando fa di noi persone sante, quando fa di noi persone simili a Cristo. Questo è lo scopo dell'amore di Dio. Romani 8, versetti 3 e 4. Ciò che era impossibile alla legge perché la carne lo rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. Perché Cristo è venuto? Perché Cristo si è incarnato? Perché Cristo ha vissuto una vita santa? Perché è morto? Perché è risuscitato? Perché era impossibile per noi diventare perfettamente ubbidienti. La sua ubbidienza perfetta è stata data a noi, ma non solo, anche la natura santa, la natura nuova che ci porta a camminare non più secondo la carne, ma secondo lo spirito. Ma c'è un altro versetto che è certamente anche perfino più chiaro di questo, il versetto 29 nello stesso capitolo, perché quelli che ha preconosciuti li ha predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Siamo stati preconosciuti, predestinati, giustificati, salvati, chiamati per essere simili a Cristo, per avere l'immagine del Figlio. Efesini, capitolo 1, versi 3 e 4, leggo questi due versi e poi un altro verso nell'epistola a Tito e ho concluso. Efesini 1. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo. Perché? Perché siamo stati eletti in Cristo? Perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Vedete lo scopo dell'amore di Dio manifestato nell'elezione? Lo scopo dell'amore di Dio è affinché noi fossimo santi, ubbidienti ai Suoi comandamenti. Per questa ragione Giovanni dice: chi non ubbidisce ai comandamenti di Dio è come se l'amore di Dio avesse sbagliato obiettivo, non è arrivato lì, non è giunto lì. Questo è il punto. Tito, capitolo 2, versi 11 a 14. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo. Perché la grazia di Dio? Perché vivessimo moderatamente, giustamente, santamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Cosa significa questo? Significa che se non vediamo una persona santa e obbediente, quella persona non potremo mai affermare che è un cristiano, una cristiana. E la santità è il segno per eccellenza della salvezza. La prossima volta parleremo del segno della somiglianza a Cristo, perché l'ubbidienza deve essere fatta in un certo modo, ma lasciate che vi esorti con quattro parole ancora. È possibile sapere se abbiamo conosciuto Dio. È possibile giungere a questa certezza. Quindi studiamoci di rendere sicura la nostra vocazione d'elezione. Dobbiamo esaminarci e impegnarci sinceramente, attentamente, evitando gli estremi della superficialità e della ricerca mistica. Ah sì, ho creduto in Gesù. Da tanto tempo frequento una chiesa. Ho la Bibbia, io credo a tutta la Bibbia. Una volta una persona mi disse così: io credo a tutta la Bibbia. E gli ho chiesto: ma l'hai letta tutta la Bibbia? Mi ha risposto: no. Vedete, fratelli, questa superficialità deve essere bandita da noi. È meglio essere seri e tristi in certi momenti della nostra vita, soprattutto quando, avendo sbagliato e peccato, sentiamo scuotersi dalle fondamenta tutta la nostra esistenza. È meglio piangere spesso le lacrime del ravvedimento che, stoltamente ridendo, giungere fino al bordo del precipizio. Dobbiamo esaminarci continuamente e conoscere noi stessi. Un'altra esortazione è questa: dobbiamo conoscere i comandamenti di Dio, amarli, metterli in pratica, perseverare in queste cose. Perché? Perché questo accresce il nostro stato di benessere. Più ubbidiamo a Dio, più rinneghiamo noi stessi, più ci umiliamo dinanzi a Dio e, quando è necessario, anche dinanzi ai fratelli, più ci sentiamo liberi e felici. Dall'altra parte, chi sono le persone infelici? Sono gli orgogliosi, sono le persone che trasgrediscono i comandamenti di Dio, sono quelli che perseverano nel male. Non ho mai trovato un peccatore felice. Non esiste. Esistono peccatori gai, allegri,
ma non veramente beati. Perché la beatitudine, la felicità, è l'eredità dei figli di Dio. E i figli di Dio sono persone che obbediscono ai comandamenti di Dio. E l'ultima cosa è un'esortazione a coloro che sono disubbidienti. Chi è disubbidiente? Chi non onora Dio? Chi non si preoccupa di trasgredire i comandamenti di Dio? Chi persevera nella ribellione? Chi non è una persona che è capace di chiedere perdono a Dio e ammettere i propri errori? È una persona che non ha il diritto di chiamarsi cristiano. È una persona che non ha il diritto di pensare di aver conosciuto Dio. Che il Signore ci aiuti a non essere così ingannati da pensare che una corretta professione di fede possa sostituire la testimonianza di una vita santa. Amen. Chiniamo il capo, fratelli.
Padre nostro che sei nei cieli, ti vogliamo ringraziare per la tua parola. Ti vogliamo ringraziare perché questa mattina abbiamo compreso di sapere che ti abbiamo conosciuto. Ti ringraziamo perché riflettendo su queste cose, la certezza della nostra salvezza è stata fortificata. Signore, il nostro cuore ama i tuoi comandamenti e il desiderio intenso della nostra anima è quello di vivere per te. Signore, abbiamo compreso che tu sei tutto per noi. Abbiamo compreso che il tutto dell'uomo è temere Dio e osservare i suoi comandamenti. Perciò, Signore, ti lodiamo per come ci hai stabiliti ancor di più nella fede. Ma d'altro canto, dall'altra parte, Signore, i nostri cuori sono umiliati, abbattuti, perché ci rendiamo conto di quanto siamo ancora diversi da Cristo. Tu ci hai salvati affinché potessimo essere resi conformi all'immagine del nostro Maestro, affinché l'ubbidienza che noi ti offriamo sia simile a quella del Figlio di Dio. Eppure, Signore, quante volte la nostra ubbidienza sembra esteriormente simile a quella di Cristo, mentre i nostri cuori, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre motivazioni sono molto, molto diverse da quelle che furono nel cuore del Figlio di Dio durante i giorni in cui abitò in mezzo agli uomini. Signore, ti preghiamo affinché lo spirito della vita, lo spirito di Cristo, possa operare in tale modo nei nostri cuori, affinché interiormente possiamo assomigliare di più al nostro divino Maestro. Un cuore pieno di compassione, un cuore davvero umile, un cuore sensibile verso gli altri, un cuore libero dall'egoismo, un cuore che cerchi prima il bene degli altri affinché l'amore di Dio possa essere manifestato e il nome di Dio possa essere glorificato. Ecco, questo è il cuore che ti chiediamo di creare in noi, oh Dio. O Dio, crea in noi un cuore puro e metti dentro di noi uno spirito ben saldo, affinché il nostro cuore sia ubbidiente ai tuoi comandamenti, affinché col cuore possiamo ubbidire ai tuoi comandamenti. Signore, ti chiediamo ora di rimanere con noi, con la tua grazia e con la tua benedizione, e di aiutarci a riposare in questo pomeriggio, affinché possiamo tornare questa sera pronti per continuare ad adorare il tuo nome e ad essere trasformati alla tua presenza. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno.